Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buona serata. Riprendiamo la lettura di Dilexit Nos, l'enciclica di Papa Francesco sul cuore di Gesù. Siamo verso la fine, esattamente al numero 179. Per chi volesse seguire con il testo, questa sera vedremo una delle ultime figure che il Papa ha illustrato come grandi cultori del Sacro Cuore, il Saint-Charles de Foucault, grande testimone della fede nel mondo islamico. E poi vedremo l'ultima parte dell'enciclica, che è quella che introduce un tema molto importante, molto anche difficile, che è la dimensione sociale del cuore di Cristo, cioè il fatto che la devozione al Sacro Cuore non è una devozione intimistica, non è neanche soltanto una devozione personale, individuale, ma ha una dimensione sociale, cioè apre alla missionarietà e alla costruzione, direbbe San Giovanni Paolo II, di una società a misura d'uomo e secondo il piano di Dio. Oppure, usando le parole di un'enciclica che proprio quest'anno compie 100 anni, la Quas Primas di Pio XI, l'enciclica sulla regalità di Cristo, ma la regalità di Cristo, cioè Cristo è re certamente dei cuori, è re non nel senso temporale, politico del termine, ma è re anche delle società, delle nazioni, le quali dovrebbero operare nella misura in cui sono toccate, sono incarnati, si è incarnato in esse il Vangelo, dovrebbero riconoscere la sua sovranità per il loro bene, per il bene degli uomini che le abitano. Perché il riconoscere la regalità di Cristo significa riconoscerne la carità, la fraternità, e quindi favorire quelle relazioni buone che mancano sostanzialmente nel nostro mondo, e normalmente mancano in un mondo lontano dal cuore di Cristo, perché è un mondo che fa fatica a conoscere l'amore, fa fatica a conoscere la relazionalità, fa fatica a conoscere la fraternità. Saint-Charles de Foucault voleva imitare Gesù, vivere come lui, agire come lui agiva, fare sempre ciò che Gesù avrebbe fatto al suo posto. Per realizzare pienamente questo obiettivo aveva bisogno di conformarsi ai sentimenti del cuore di Cristo. Così compare ancora una volta l'espressione amore per amore quando dice desiderio di sofferenze per rendergli amore per amore, per partecipare al suo compito, offrirmi con lui nonostante il nulla che sono, come sacrificio, come vittima per la santificazione degli uomini. Il desiderio di portare l'amore di Gesù, il suo impegno missionario tra i più poveri e dimenticati della terra, lo condusse ad assumere come motto Jesus Caritas, con il simbolo del cuore di Cristo sormontato da una croce. Non è stata una decisione superficiale. Con tutte le mie forze cerco di mostrare, diceva il santo, di provare a questi poveri fratelli sviati, che sono i musulmani che lui incontra nella terra dove, del Marocco, dove è andato a testimoniare la fede di Cristo, a questi fedeli svegliati che la nostra religione è tutta carità, tutta fraternità, che il suo emblema è un cuore. Ed il suo desiderio era di stabilirsi con altri fratelli in Marocco nel nome del cuore di Gesù. In tal modo la loro opera evangelizzatrice sarebbe stata un'irradiazione. La carità deve irradiare dalle fraternità come irradia dal cuore di Gesù. Questo desiderio lo ha reso a poco un fratello universale, perché lasciandosi plasmare dal cuore di Cristo voleva ospitare nel suo cuore fraterno tutta l'umanità sofferente. Il nostro cuore, come quello della Chiesa, come quello di Gesù, deve abbracciare tutti gli uomini. L'amore del cuore di Gesù per gli uomini, questo amore che egli manifesta nella sua passione, ecco quello che dobbiamo avere per tutti gli esseri umani. Don Uvelin, che era il suo direttore spirituale di Charles de Foucault, diceva che quando nostro Signore vive in un cuore, gli dà questi sentimenti e questo cuore si abbassa verso i piccoli. Tale era la disposizione del cuore di un Vincenzo De Paoli. Quando nostro Signore vive nell'anima di un sacerdote, lo inclina verso i poveri. È importante notare come questa dedizione di San Vincenzo, che Don Uvelin descrive, fosse pure alimentata dalla devozione al cuore di Cristo. Dopo Charles de Foucault illustra il rapporto che aveva con il cuore di Cristo, San Vincenzo de Paoli, altro grande santo dell'epoca, di un'epoca precedente a quella di Charles de Foucault, che è all'origine delle conferenze di San Vincenzo, che sono delle realtà, che hanno avuto un grande sviluppo nel corso dell'Ottocento, del Novecento. Ancora oggi sono presenti in molte parrocchie e sono delle associazioni che hanno come scopo quello di aiutare i poveri più vicini, cioè i poveri di una parrocchia, per esempio, e di farlo con lo stile con cui deve essere fatta questa carità, cioè senza umiliare le famiglie che vengono aiutate, senza fare pesare questo, ma semplicemente portando loro dei pacchi, dei cibi, degli aiuti a secondo del loro bisogno, delle loro necessità, che possano far vedere loro la vicinanza della comunità, ma in modo molto molto discreto, molto non plateale, diciamo così. È importante notare come questa devozione, dedicazione, dedizione di San Vincenzo fosse alimentata dal cuore di Cristo. Egli, Vincenzo, esortava ad attingere al cuore di nostro Signore qualche parola di consolazione per il povero malato. Perché questo si realizzi è necessario che il proprio cuore sia stato trasformato dall'amore e dalla mitezza del cuore di Cristo. E San Vincenzo ripeteva molto questa convinzione nelle sue prediche e nei suoi consigli, tanto da farla diventare un elemento di spicco delle costituzioni della sua congregazione. Tutti porranno anche il massimo impegno nell'imparare questa lezione insegnataci da Gesù. Imparate da me che sono mite e umile di cuore, tenendo conto che, come dice egli stesso, con la mitezza si possiede la terra, perché con la pratica di questa virtù si guadagnano i cuori degli uomini per convertirli a Dio, ciò che non possono ottenere quanti si comportano con il prossimo in maniera dura e aspra. È questo dentro le costituzioni e gli statuti della Congregazione della Missione, che è il nome della congregazione appunto fondata da San Vincenzo de Paoli. Tutto questo ci permette di comprendere, alla luce della parola di Dio, quale significato dobbiamo dare alla riparazione offerta al cuore di Cristo. La riparazione, l'abbiamo visto nelle precedenti trasmissioni, è quella dottrina che nasce appunto sempre nel magistero di Pio XI, di Papa Pio XI. In particolare nell'enciclica Miserentissimus Redentor, dove il Papa illuminava dicendo come la possibilità di riparare alle ferite inferte dal peccato e dai peccati fosse in qualche modo, in un modo non visibile, in modo mistico, potremmo dire, comprensibile, cioè il dolore, il sacrificio che Cristo ha patito nella sua passione è certamente avvenuto in un tempo storico, in un preciso momento, ma in qualche modo, essendosi Cristo caricato dei peccati di tutta la storia dell'umanità, prima, durante e dopo la sua passione, in qualche modo, dice il Papa, anche le consolazioni che al contrario dei peccati sono state fatte dagli uomini che hanno amato il Cristo, prima non conoscendolo, ma conoscendo la verità e il bene, pensate per esempio a tutti i grandi padri dell'Antico Testamento, allo stesso San Giuseppe che lo ha conosciuto, ma in una dimensione particolare. Pensate a tutti i giusti dell'epoca pagana, della storia di Israele e al bene che hanno fatto. Pensate poi a tutti quelli che sono vissuti contemporanei a Cristo e a tutti quelli che sono venuti dopo di lui. In tanti hanno raccolto e raccolgono e raccoglieranno la proposta di Gesù e gli porteranno il loro amore. Tutto questo è quello che Gesù vede durante la passione, quando è nel giardino e comincia a sudare sangue perché vede il dolore che dovrà sopportare e che sta sopportando, ma vede anche il dolore mistico che gli proviene dal fatto, dalla tentazione per eccellenza del demonio che gli dice: quanti non useranno questo sacrificio, non lo faranno proprio. Ma durante queste ore di dolore, di sofferenza, in cui suda sangue, in cui lo contempliamo nel primo mistero nel primo mistero doloroso del Rosario, no? Quando si contempla l'agonia del Signore nell'orto del Getsemani, al termine di questa grande sofferenza che lo porterà a sudare il sangue, un angelo gli mostra la consolazione dei tanti che gli saranno fedeli. Ecco, questo è la base, il fondamento di questa dottrina della riparazione. È possibile, dice, riparare il male che è stato fatto, che viene fatto e che verrà fatto attraverso l'amore, attraverso il bene, attraverso il sacrificio. Noi possiamo. Non perché Dio ne abbia bisogno, perché Cristo ne abbia bisogno, ma perché ha voluto che così fosse. Noi possiamo collaborare a quest'opera di riparazione operata da Cristo, di restaurazione, di redenzione, se volete, così come vogliamo chiamarla. E questa è questa bella dottrina di Pio XI che Papa Francesco riprende e fa propria. La riprende, la rivaluta, la rilancia, E dice però, e poi questo non è soltanto un fatto personale individuale, ma è un fatto che apre alla riparazione anche della società. Cioè, non è soltanto il contributo del fedele singolo, ma è il contributo del fedele singolo che diventa un modo attraverso il quale si ripara la società, quello che San Giovanni Paolo II chiama il peccato sociale, cioè il peccato che diventa pubblico, che diventa un'abitudine sociale, possiamo dire, e che si serve delle strutture di peccato, sempre Giovanni Paolo II lo ricorda, cioè di strumenti umani che moltiplicano la diffusione del peccato, che possono essere la stampa, l'uso dello Stato, l'uso del potere, l'uso della menzogna attraverso i mezzi di comunicazione, l'uso del delitto favorito dalle leggi, e dalla cultura dominante, eccetera. Si è discusso molto a tale riguardo, dice Papa Francesco, cioè a proposito della dottrina della riparazione, ma San Giovanni Paolo II ha offerto una risposta chiara per orientare noi cristiani di oggi verso uno spirito di riparazione più in sintonia con il Vangelo. San Giovanni Paolo II ha spiegato che offrendoci insieme al cuore di Cristo, e qui uso le sue parole, cioè il Papa usa le sue parole, sulle rovine accumulate dall'odio e dalla violenza, potrà essere costruita la civiltà dell'amore tanto desiderato, il regno del cuore di Cristo. Questo implica certamente che siamo in grado di unire all'amore filiale verso Dio l'amore del prossimo. Ebbene, questa è la vera riparazione chiesta dal cuore del Salvatore. E questo l'ha scritto Papa Giovanni Paolo II nel 1986 nella lettera al preposito generale della Compagnia di Gesù, cioè il capo dei Gesuiti. Insieme a Cristo, sulle rovine che noi lasciamo in questo mondo con il nostro peccato, siamo chiamati a costruire una nuova civiltà dell'amore. Questo vuol dire riparare come il cuore di Cristo si aspetta da noi. In mezzo al disastro lasciato dal male, il cuore di Cristo ha voluto avere bisogno della nostra collaborazione per ricostruire il bene e la bellezza. Ha voluto avere bisogno. Perché ha voluto avere bisogno, cioè perché ha voluto coinvolgerci nell'opera della redenzione. E questo è un altro grande segno di amore. È certo, continua il Papa, che ogni peccato danneggia la Chiesa e la società, per cui a ciascun peccato si può attribuire il carattere di peccato sociale. Anche se questo vale soprattutto per alcuni peccati che costituiscono per il loro oggetto stesso un'aggressione diretta al prossimo. E questo il Papa lo dice in un documento molto importante, molto bello, è un'esortazione apostolica del 1984 che si chiama Reconciliatio et Penitentiae. Il tema è quello della penitenza, del sacramento della penitenza, ma attorno alla riflessione sul sacramento della confessione, il Papa costruisce tutto un discorso bello, molto importante, cioè quello della riconciliazione. Cosa dice? Il peccato ha quattro dimensioni, no? Il peccato nei confronti di Dio, il peccato nei confronti di se stesso, degli altri, e nei confronti delle cose. Quindi la riparazione, la riconciliazione, insomma, chiamiamola come vogliamo, deve riguardare tutti e questi quattro ambiti, cioè noi dobbiamo instaurare una relazione buona con Dio, con noi stessi, con i nostri fratelli, con i nostri simili e anche con le cose, con l'ambiente, con tutto ciò che non è umano ma che fa parte, diciamo così, della vita umana, che la vita umana incontra, no? È proprio un'esortazione apostolica su questo tema molto bello, che riguarda naturalmente il comportamento del singolo, ma anche e soprattutto la dimensione sociale di questo comportamento. San Giovanni Paolo II ha spiegato che la ripetizione di questi peccati contro gli altri finisce molte volte per consolidare una struttura di peccato, come dicevo prima, che influisce sullo sviluppo dei popoli. È quello che poi spiega meglio in quella Sollicitudo Rei Socialis, che è una delle sue quattro encicliche sociali. Ciò fa spesso parte di una mentalità dominante che considera normale o razionale quello che in realtà è solo egoismo e indifferenza. Tale fenomeno si può definire alienazione sociale. Questa è la Centesimus Annus, la grande enciclica sociale di Giovanni Paolo II, scritta del centenario della Rerum Novarum. È alienata la società, dice Giovanni Paolo II, la Centesimus Annus, nelle sue forme di organizzazione sociale, di produzione e di consumo. Rende più difficile la realizzazione di questo dono e il costituirsi di questa solidarietà interumana. Non è solo una norma morale, e qui è Papa Francesco, ciò che ci spinge a resistere a queste strutture sociali alienate, a metterle a nudo e a propiziare un dinamismo sociale che ripristini e costruisca il bene. Ma è la stessa conversione del cuore che impone l'obbligo di riparare tali strutture. È la nostra risposta al cuore amante di Gesù Cristo che ci insegna ad amare. E qui il Papa ricorda il Catechismo della Chiesa Cattolica, il numero 1888. Proprio perché la riparazione evangelica possiede questo forte significato sociale, i nostri atti di amore, di servizio, di riconciliazione, per essere effettivamente riparatori, richiedono che Cristo li solleciti, li motivi, li renda possibili. Diceva ancora San Giovanni Paolo II che per costruire la civiltà dell'amore, l'umanità di oggi ha bisogno del cuore di Cristo. La riparazione cristiana non può essere intesa solo come un insieme di opere esteriori, che pure sono indispensabili e talvolta ammirevoli. Essa esige una spiritualità, un'anima, un senso che le conferiscano forza, slancio e creatività instancabile. Ha bisogno della vita, del fuoco e della luce che vengono dal cuore di Cristo. Del resto, una riparazione meramente esteriore non basta né al mondo né al cuore di Cristo. Se ognuno pensa ai propri peccati e alle loro conseguenze sugli altri, scoprirà che riparare il danno fatto a questo mondo implica anche il desiderio di riparare i cuori feriti, dove si è procurato il danno più profondo, la ferita più dolorosa. Uno spirito di riparazione ci invita a sperare che ogni ferita possa essere guarita, anche se è profonda. Una riparazione completa a volte sembra impossibile quando beni o persone care vengono persi definitivamente o quando certe situazioni sono diventate irreversibili. Ma l'intenzione di riparare e di farlo concretamente è essenziale per il processo di riconciliazione e il ritorno della pace nel cuore. E questo Papa Francesco lo disse il 4 maggio di quest'anno, dell'anno scorso, scusate, in occasione proprio del 350° anniversario delle apparizioni di Gesù a Parete Monial, cioè che sono le apparizioni a Santa Margherita Maria Lacocque, da cui nascono poi la devozione dei primi 9 venerdì del mese, che diciamo così è l'occasione, è l'evento, queste apparizioni a Santa Margherita Maria, che lancia o rilancia, se volete, la devozione al Sacro Cuore nel mondo moderno, diciamo così, che avviene nella seconda metà del 600, ma poi lo sviluppo di questa devozione, come abbiamo già detto, sarà soprattutto dopo la Rivoluzione francese nell'Ottocento. Non dimentichiamoci anche i Vandeani, cioè coloro che insorsero per resistere, per combattere contro il terrore della Rivoluzione francese, il male, la violenza portata da questa rivoluzione nel cuore della Francia. Questi Vandeani, abitanti della Vandea, della Bretagna, di tutti i luoghi della Francia e poi anche del resto d'Europa che insorsero contro la rivoluzione, avevano come immagine, come logo, diremmo noi oggi, come punto di riferimento nelle loro bandiere, avevano il Sacro Cuore di Gesù, il Sacro Cuore con la croce sopra di esso. La buona intenzione non basta. È indispensabile un dinamismo interiore di desiderio che provochi conseguenze esterne. In sostanza, la riparazione per essere cristiana, per toccare il cuore della persona offesa e non essere un semplice atto di giustizia commutativa, presuppone due atteggiamenti impegnativi: riconoscersi colpevole e chiedere perdono. È da questo onesto riconoscimento del male arrecato al fratello e dal sentimento profondo e sincero che l'amore è stato ferito che nasce il desiderio di riparare. Ed è sempre questo discorso di Papa Francesco il 4 maggio dello scorso anno. Non si deve pensare che riconoscere il proprio peccato davanti agli altri sia qualcosa di degradante o dannoso per la nostra dignità umana. Al contrario, è smettere di mentire a se stessi, è riconoscere la propria storia così com'è, segnata dal peccato, soprattutto quando abbiamo fatto del male ai nostri fratelli. Accusare se stessi fa parte della saggezza cristiana. Questo piace al Signore perché il Signore accoglie il cuore contrito. E questo è un'omelia di Papa Francesco del 5-6 marzo, del 6 marzo del 2018. Fa parte di questo spirito di riparazione, sta sempre parlando di questa dottrina della riparazione che riprende, che è degli anni appunto 30 di Pio XI. Fa parte di questo spirito di riparazione l'abitudine di chiedere perdono ai fratelli, che rappresenta una grande nobiltà in mezzo alla nostra fragilità. Chiedere perdono è un modo di guarire le relazioni, perché riapre il dialogo e manifesta la volontà di ristabilire il legame nella carità fraterna. Tocca il cuore del fratello, lo consola e suscita in lui l'accoglienza del perdono richiesto. Così, se l'irreparabile non può essere completamente riparato, l'amore può sempre rinascere, rendendo sopportabile la ferita. Un cuore capace di compunzione può crescere nella fraternità e nella solidarietà. Perché chi non piange regredisce, invecchia dentro, mentre chi raggiunge una preghiera più semplice e intima, fatta di adorazione e commozione davanti a Dio, quello matura. si lega sempre meno a se stesso e più a Cristo e diventa povero in spirito. In tal modo si sente più vicino ai poveri, i prediletti di Dio. E qui è l'omelia di Papa Francesco del 28 marzo dell'anno scorso in occasione della messa crismale. In conseguenza di quanto appena detto, nasce un autentico spirito di riparazione, perché, cito sempre il Papa Francesco, chi si compunge nel cuore si sente più fratello di tutti i peccatori del mondo. Si sente più fratello senza parvenza di superiorità o asprezza di giudizio, ma sempre con il desiderio di amare e riparare. Questa solidarietà generata dalla compunzione rende allo stesso tempo possibile la riconciliazione. La persona capace di compunzione, anziché adirarsi e scandalizzarsi per il male commesso dai fratelli, piange per i loro peccati, non si scandalizza. Avviene una sorta di ribaltamento, dove la tendenza naturale a essere indulgenti con se stessi e inflessibili con gli altri si capovolge e per grazia di Dio diventa ferma con se stessi e misericordiosi con gli altri. E qui il Papa ribalta un po' il modo di essere normale, purtroppo, di molti di noi, di molti cristiani, ma anche e non cristiani. Cioè di essere duri con gli altri e molto indulgenti con noi stessi. Ecco, questo dice non è un atteggiamento cristiano. La dottrina della Chiesa dice ama il prossimo tuo come te stesso. Quel come vuol dire tanto. Vuol dire non di più e non di meno. Allora, la maggior parte delle persone amano più se stessi che gli altri. E questo è un errore, un male da correggere. Cioè, noi non possiamo essere duri con gli altri e poi con noi stessi essere tanto, tanto, tanto indulgenti. Vale anche il contrario. Come te stesso. Cosa vuol dire? Vuol dire che devi curare te stesso. Curare la vita spirituale, ma curare anche un certo benessere. Devi curare il tuo corpo, devi volergli bene, non devi trattarlo male. Devi curare la tua anima, devi metterla il più possibile al cospetto del Signore, perché lì l'anima si rigenera. È come se facesse, come dire, un ritiro che le fa bene. Si riprende spiritualmente, ma anche fisicamente. Non disprezziamo mai il fatto che, non dimentichiamoci mai che siamo fatti di corpo oltre che di anima. C'è un altro modo complementare di intendere la riparazione, che ci permette di collocarla in un rapporto ancora più diretto con il cuore di Cristo, senza escludere da questa riparazione l'impegno concreto verso i nostri fratelli e sorelle di cui abbiamo parlato. In un altro contesto ha affermato, e sempre qui è Papa Francesco, in qualche modo Dio ha voluto limitare se stesso e molte cose che noi consideriamo mali, pericoli o fonti di sofferenza, fanno parte in realtà dei dolori del parto che ci stimolano a collaborare con il Creatore. E questa è la Laudato Si, l'enciclica di Papa Francesco del 2015. La nostra collaborazione può permettere alla potenza e all'amore di Dio di diffondersi nella nostra vita e nel mondo, mentre il rifiuto o l'indifferenza possono impedirlo. Alcune espressioni bibliche lo esprimono metaforicamente, come quando il Signore reclama: se vuoi davvero ritornare, Israele, a me dovrai ritornare. O quando dice di fronte al rifiuto del suo popolo: il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Benché non sia possibile parlare di una nuova sofferenza del Cristo glorioso, il mistero pasquale di Cristo e tutto ciò che Cristo è, tutto ciò che ha compiuto e sofferto per tutti gli uomini, partecipa dell'eternità divina e perciò abbraccia tutti i tempi e in essi è reso presente. Possiamo invece dire che egli stesso ha accettato di limitare la gloria espansiva della sua risurrezione, di contenere la diffusione del suo immenso e ardente amore per lasciare spazio alla nostra libera cooperazione con il suo cuore. Questo è tanto reale che il nostro rifiuto lo ferma in tale impulso di donazione, così come la nostra fiducia e l'offerta di noi stessi apre uno spazio, offre un canale libero da ostacoli all'effusione del suo amore. Il nostro rifiuto, la nostra indifferenza limitano gli effetti della sua potenza e la fecondità del suo amore fra noi. Cioè, è vero che fa tutto il Signore che non ha bisogno di noi. Non sarebbe Dio altrimenti. Però è vero che Dio sceglie una strada diversa, sceglie di aver bisogno di noi, sceglie la nostra collaborazione. Può fare da solo, fa da solo, è Lui che porta la grazia nel cuore, certamente. E poi siamo noi che dobbiamo liberamente dire di sì. Ma tutti gli altri che stanno intorno possono aiutare questo sì, oppure possono ostacolarlo. Ecco la lotta tra la città di Dio e la città del demonio, la lotta tra il bene e il male, tra Dio e il serpente. Noi possiamo aiutare l'opera di Dio, possiamo contribuire alla riparazione contro il peccato che ha caratterizzato la vita di Cristo. Possiamo essere coinvolti, lasciarci coinvolgere, Dio lo vuole. Dio ha voluto usare della nostra collaborazione. Se non trova in me fiducia e apertura, il suo amore viene privato, perché così lui stesso ha voluto. Viene privato del suo prolungamento nella mia vita. E la mia vita è unica e irripetibile e viene privata nel mondo dove avrei dovuto, con la mia testimonianza, con il mio apostolato, con la mia missione, avrei dovuto portare un contributo che se non porto io non porterà nessun altro. Ciò non deriva da una sua fragilità, ma dalla sua infinita libertà, dalla sua paradossale potenza e dalla perfezione del suo amore per ciascuno di noi. Quando l'onnipotenza di Dio si mostra nella debolezza della nostra libertà, soltanto la fede può riconoscerla. Infatti, Santa Margherita Maria racconta che in una delle manifestazioni di Cristo egli le parlò del suo cuore appassionato d'amore per noi, che non potendo più contenere in se stesso le fiamme del suo ardente amore, sente il bisogno di diffonderle. È nell'autobiografia di Santa Margherita Maria che sono raccolte queste parole. Dal momento che il Signore, che tutto può nella sua divina libertà, ha voluto avere bisogno di noi, la riparazione si intende come rimuovere gli ostacoli che poniamo all'espansione dell'amore di Cristo nel mondo, con le nostre mancanze di fiducia, con la nostra gratitudine e con la nostra dedizione. Per riflettere meglio su questo mistero ci viene nuovamente in aiuto la luminosa spiritualità di Santa Teresina. Teresina è Santa Teresa del Bambin Gesù, Teresona è Santa Teresa d'Avila, così nel linguaggio molto familiare e popolare. Teresina dice: ella sapeva che alcune persone avevano sviluppato una forma estrema di riparazione, con la buona volontà di donarsi agli altri, che consisteva nell'offrirsi come una sorta di parafulmine affinché si realizzasse la giustizia divina. Pensavo alle anime che si offrono come vittime alla giustizia di Dio allo scopo di stornare e di attirare su di sé i castighi riservati ai colpevoli. Questa Santa Teresina è una ragazza morta a 24 anni, una ragazza piena di un amore enorme nei confronti degli uomini, delle donne del suo tempo, ma soprattutto nei confronti di Cristo. E lei diceva questo, ve lo rileggo: pensavo alle anime che si offrono come vittime alla giustizia di Dio allo scopo di stornare e di attirare su di sé i castighi riservati ai colpevoli. C'è qualcuno che si offre, che offre la propria sofferenza, il proprio dolore per riparare il peccato degli uomini. Ma per quanto ammirevole potesse sembrare tale offerta, adesso vediamo, viene fuori Teresina, che ha un altro modo di vivere la fede. Lei non era troppo convinta di questa cosa. Io ero lontana dal sentirmi portata a farla, scrive in una delle sue opere. Questa insistenza sulla giustizia divina alla fine induceva a pensare che il sacrificio di Cristo fosse incompleto o parzialmente efficace, e non è vero, no? È chiaro che non bisogna neanche insistere continuamente sulla giustizia, sarebbe come riconoscere Dio non ha, Cristo non ha fatto tutto quello che doveva, no? Il sacrificio di Cristo è un sacrificio perfetto. Con la sua intuizione spirituale, Santa Teresa ha scoperto però che c'è un altro modo di offrire se stessi. Questo sì, la piccola via, in cui non è necessario saziare la giustizia divina, ma permettere all'amore infinito del Signore di diffondersi senza ostacoli. E qual è questo modo? O mio Dio, il tuo amore disprezzato deve restare nel tuo cuore. Mi sembra che se tu trovassi anime che si offrono come vittime di olocausto al tuo amore, tu le consumeresti rapidamente, mi sembra che saresti felice di non comprimere affatto i torrenti di infinite tenerezze che sono in te. E continua il Papa: non c'è nulla da aggiungere all'unico sacrificio redentore di Cristo. Ecco, questo non dimentichiamolo mai, cioè le rivelazioni private dei santi, come per esempio Santa Teresina, che stiamo leggendo in questo momento, non aggiungono nulla alla rivelazione pubblica, che è stata data completamente, no? Con l'incarnazione di Cristo. Però Dio ha voluto che a qualcosa servissero, che fossero l'espressione del nostro piccolo contributo, che magari è piccolo in una fase della vita, è più grande in un'altra fase. Non c'è nulla da aggiungere, Cristo, il suo sacrificio è il sacrificio perfetto. Però Dio ha voluto che noi vi partecipassimo. Ed è così perché il Signore stesso vuole rispettare tale possibilità. È questo più che la giustizia divina a turbare il cuore di Santa Teresina, poiché per lei la giustizia si comprende solo alla luce dell'amore. Abbiamo visto che ella adorava tutte le perfezioni divine attraverso la misericordia. Così le vedeva trasfigurate, raggianti d'amore. Diceva: perfino la giustizia, e forse anche più di ogni altra, mi sembra rivestita d'amore. Nasce così il suo atto di offerta, cioè l'offerta che fa di sé Santa Teresina. Non alla giustizia divina, ma all'amore misericordioso lei si offre. Mi offro come vittima d'olocausto al tuo amore misericordioso, supplicandoti di consumarmi senza posa, lasciando traboccare nella mia anima le onde di infinita tenerezza che sono racchiuse in te, così che io diventi martire del tuo amore, o mio Dio. È importante notare che non si tratta solo di permettere al cuore di Cristo di diffondere la bellezza del suo amore nel nostro cuore attraverso una fiducia totale, ma anche che attraverso la propria vita raggiunga gli altri e trasformi il mondo. Nel cuore della Chiesa, mia madre, sarò l'amore. Così il mio sogno sarà realizzato. I due aspetti sono inseparabilmente uniti. Il Signore ha accettato l'offerta di Santa Teresina. Infatti, qualche tempo dopo, lei stessa manifestò un amore intenso per gli altri e affermò che proveniva dal cuore di Cristo che si prolungava attraverso di lei. Così diceva sua sorella Leonia: ti amo mille volte più teneramente di quanto si amino le sorelle comuni, perché posso amarti con il cuore del nostro sposo celeste. E qualche parte dopo disse a Maurice Bellier: come vorrei farle comprendere la tenerezza del cuore di Gesù, ciò che si aspetta da lei. Bene, qui mi fermo, manca ancora un pezzettino che magari finiremo martedì prossimo o entro 2 martedì al massimo. E adesso rispondo alle vostre telefonate. Pronto?
Pronto, buonasera, Invernizzi, chiamo da
Buonasera.
Treviso.
Sì, dica.
La mia domanda, ho ascoltato sulla sala anteriore del bambino, dalla Francia, sì, che è nativa dalla Francia, che lei aveva offerto i suoi sacrifici nel cuore, nel contesto del cuore divino di Gesù, per i colpevoli, però io mi domando, che all'inizio ha detto stasera che non era convinta, e poi il passaggio mi sono perso un po', se potesse ripetere un po'.
Sì, no, lei non era convinta sostanzialmente della dottrina della riparazione come per esempio la intende Pio XII, cioè che passa attraverso una nostra collaborazione, cioè noi possiamo in qualche modo, in un modo mistico, misterioso, collaborare all'opera di redenzione di Cristo. Quindi riparare il male che è stato fatto facendo il bene, insomma. E lei non era convinta di questo e diceva, diciamo così, inventa la sua strada per diventare santa, che è la strada del completo abbandono, della fiducia totale, della... Signore, fai tu quello che devi. Io mi metto completamente nelle tue mani come un bambino che no, non può far nulla il bambino per definizione. Fa tutto il genitore. E questa è la piccola via, viene chiamata nella storia della spiritualità cristiana, viene chiamata la piccola via. Le due cose stanno insieme, cioè non è che... Bisogna evitare da una parte il quietismo, che è un errore, cioè io non faccio niente, tanto fa tutto lui. No, non è proprio così, cioè non è che io non faccio niente di Santa Teresina, cioè io mi metto nelle tue mani, ma mettersi nelle sue mani significa io vengo in convento. Prego quelle 8 ore al giorno, quello che è, Vivo la regola della mia vita con totale fiducia in te, con totale abbandono, e poi tu fai quello che vuoi. È un po', se vogliamo guardare al Vangelo, Marta e Maria, no? No, sono due modi diversi, entrambi importanti, entrambi molto cristiani. Dipendono anche molto le nostre caratteristiche. Le peculiarità di ciascuno di noi, ci sono quelli che sono più portati a Maria, ci sono quelli che sono più portati a Marta. Ecco, gli errori sono da una parte il quietismo, dall'altra l'attivismo, no? Il pensare che anche questa è un'eresia, può diventare un'eresia, no? L'eresia pelagiana, pensare che io sono bravo e quindi faccio io del bene. No, non è così. Tu fai quello che devi, quello che puoi, fai tutto, ma poi in realtà è la grazia di Cristo, è Cristo che fa, è Cristo che converte, è Cristo che risana, è Cristo che aggiusta, è Cristo che riconcilia. E certamente noi possiamo dare il nostro contributo, che è un contributo di preghiera, è un contributo di sacrificio, è un contributo di azione, è un contributo di pensiero, secondo le nostre capacità, le nostre storie diverse. Bene, abbiamo ancora qualche minuto prima di concludere. Visto che non ci sono altre domande, vi dirò che poi finiremo di concludere l'enciclica ancora nelle prossime, sicuramente nella prossima, forse ce ne saranno ancora un paio. Però è una parte molto importante quella che manca, perché è la parte sociale, cioè la parte. Il cuore di Cristo non è il cuore soltanto dei singoli, delle singole persone, ma è il cuore delle nazioni, è il cuore delle società che Cristo vuole, desidera che lo riconoscano, perché questo sarebbe per loro un grande beneficio. Sarebbe un beneficio di stabilità, di relazionalità, di fraternità, di amore, di condivisione. E sarebbe più facile vivere, più bello, e soprattutto sarebbe più facile pervenire alla salvezza, alla santità, insomma, che è un po' lo scopo, che è lo scopo della vita di ciascuno di noi. Bene, siamo arrivati così al termine. Io vi saluto, vi auguro una buona settimana, una buona nottata e arrivederci a martedì prossimo, sempre con la Dilexit Nos.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.